Scientificast, il podcast 7 sigma sopra la media, è la puntata 405.
Benvenuti ascoltatori di Scientificast, questa sera, mattina o pomeriggio a seconda di quando ci state ascoltando, ai microfoni trovate sempre, sia che sia mattina, che sia pomeriggio, che sia sera, me che sono Ilaria e sono in gran forma ragazzi, e tu che sei?
Andrea e sono in grandissimissima forma anch'io, guarda sono pentito di non aver fatto la Corrigenova.
Io no, sono felice di non averla fatta perché sarei anche più scoppiata di così, e questa cosa mi fa venire in mente che stavo pensando che questa puntata del podcast andrà in onda in forma ridotta per venire incontro alle nostre capacità mentali, perché non ce la possiamo fare, comunque cheat.
Cheat?
Cheat. Non sai chi ho citato?
Beh, il TG1.
No, davvero non lo sai? Sono stupita. No, gente, questa puntata 405 sarà ricordata per sempre perché è la prima volta che Andrea Bersani non sa qualcosa.
Ma non è vero, io non so mai niente, sono come Jon Snow.
No, tu sai sempre tutto, Andrea, sono stupita, era una citazione di Luttazzi.
Ma sono cose troppo alte per questo momento di stanchezza.
No, pensavo mi dissi troppo tempo fa e mi stessi dando della vecchia.
Troppo elevate, troppo impegnative.
Vabbè, comunque sì, siamo scoppiati come la Germania tutti e due, e quindi sarà
una puntata breve e lunghissima.
Ma intensa?
No,
nemmeno quello.
anche lunghissima, sicuramente.
Lunghissima non certo per colpa nostra, vi do un'anteprima. Abbiamo un'esterna di Fabio, anche per colpa di Andrea, un'esterna di Fabio molto lunga ma molto interessante, quindi per questa volta lo perdoniamo.
Ottimo. E invece per iniziare la puntata di oggi ci racconti qualcosa anche tu.
Sì, ho scelto
importante.
Un argomento. Sì, no, in realtà avevo due argomenti bellissimi e non sapevo quali scegliere. Volevo raccontarveli entrambi, ma sarebbe diventata la puntata più lunga della storia di Scientificast. E ho pensato che avrei potuto parlare a velocità doppia, come più veloce del solito.
Come peraltro ti riesce benissimo.
E invece parlerò molto lentamente e vi parlerò di un solo argomento, ma molto dolce.
Le api.
Sì, le api da miele. È uscita un lavoro recentemente. Mi sembra su Nature, non mi ricordo più, comunque vi metto il link nelle note, perché no, su Science, perché era un articolo anche libero, che parla appunto di api da miele. Le api da miele, tutte noi le conosciamo, un po' di dati sulle api da miele, loro soltanto negli Stati Uniti ogni anno producono 68 milioni di chili di miele ogni anno. Quindi, a parte avere questo importante ruolo di darci questo alimento buonissimo e altamente nutriente, hanno ovviamente un ruolo altrettanto importante nella
fecondazione.
Sì, nell'impollinazione di un sacco di
specie
piante
vegetali,
che ci servono,
quasi tutte quelle delle cose che mangiamo.
Esatto, quasi tutto quello che mangiamo e non soltanto quello che mangiamo. Quindi il mercato che gira intorno alle api, soltanto negli Stati Uniti, è di circa 400 milioni di dollari ogni anno.
Tra cui specializzati che girano con dei camion carichi di arnie per fare l'impollinazione.
E non mi fare
giro.
Spoiler, che ne parlo adesso. Sì, perché tu mi hai dato il link per leggertelo prima, ma tu te lo sei letto?
Non l'ho letto.
No? Lo so. Bene, quindi no, questo paper di cui voglio parlarvi non parla di fatti generici sulle api, ma su un fatto specifico. Soprattutto il focus è su una malattia, cioè su una malattia che può colpire le api specifica, e pare che il 29% di tutte le colonie al mondo sia troppo debole per sopravvivere un anno per l'altro. Perché? Perché succede che questa malattia di cui adesso vi parlerò uccide tantissime api operaie, e quindi gli alveari non riescono a sopravvivere, cioè la famiglia delle api che vive in un certo alveare non riesce a sopravvivere. Questo problema è la varroa, che in realtà non è una vera e propria malattia, ma è un parassita, è una specie di acaro, somiglia un po' a una zecca se la vai a vedere, che attacca le api. Le succhia, praticamente gli succhia il grasso corporeo e li indebolisce talmente tanto, il loro sistema immunitario smette di funzionare, e il problema è che oltre ad essere loro stesse parassiti perniciosi, pericolosi, contribuiscono a diffondere nelle famiglie delle api dei virus, perché appunto da un alveare all'altro
Come
vengono
la zanzara
portate.
anofele per la malaria per noi, diciamo, cioè.
Sì, esatto, sono portatrici di virus perché li trasportano da un individuo all'altro. Questi tipi di questi acari possono essere parassiti anche di altre specie, come dei bombi, di altre specie di api, non api mellifere, anche di certiditteri, però su questi altri animali sono soltanto passeggere, quindi possono passare da un fiore all'altro anche loro e attaccarsi alle api e arrivare a colonizzare un intero alveare. Però possono, la Varroa si può.
Contrastare?
No, no, si può, come si dice, replicare, quindi può
Moltiplicarsi?
moltiplicarsi soltanto sulle api da miele. Come si fa? Ci sono degli approcci chimici, farmacologici per eliminare la varroa e quindi si può spruzzare un insetticida, chiamiamolo, anche se non è un insetto, comunque dei pesticidi particolari per uccidere soltanto la varroa all'interno
Degli
degli alveari.
alveari, sì, però insomma non credo
Però.
che sia una cosa senza conseguenze.
Infatti, non benissimo. E comunque, questo studio invece ha cercato di arrivare ad un approccio più naturale, della lotta contro la varroa. Infatti, pare che ci siano delle api che siano delle varietà di api mellifera che sono più portate geneticamente a resistere naturalmente alla varroa. E come? Fanno grooming. Quindi loro praticamente staccano questi
Questi
acari
acari.
dal corpo, sì, e le eliminano e poi anche all'interno dell'alveare sono più capaci di riconoscere quando l'alveare è infestato e possono spostare le larve da un punto infestato a un punto meno infestato. Però il problema di queste api, cioè quindi riescono a fare un'igiene sia personale, quindi facendo grooming di se stesse e delle altre api, staccando le zampe a questa varroa, quindi le eliminano proprio la fanno fuori, un po' tipo le scimmie quando si tolgono le pulci, e un po' perché puliscono l'alveare cercando di eliminarlo anche dagli anfratti dove si nascondono, le varroa riesce a nascondersi per poi replicarsi. Il problema di queste api è che sono molto meno, producono meno miele, quindi sono meno, dal punto di vista,
Economico, sì.
dell'apicoltore, sì, sono meno efficienti, quindi è meno economicamente attraenti. E
Beh, però
invece
cavolo, è
le api.
meglio produrre poco miele e avere l'alveare vivo che produrre tanto miele per un po' e poi trovarsi le api sterminate.
Infatti, lo studio che è stato fatto è stato andare a vedere qual era il vantaggio di avere una colonia di api, però più resistente anche se meno produttiva. Le api che sono normalmente in commercio, quelle mellifere, quelle proprio per produrre miele, non hanno questo tipo di comportamento. Allora, i ricercatori di questo studio, prima di tutto, hanno cercato di incrociare le api, diciamo quelle che facevano grooming, con quelle che invece avevano alta produzione di miele e hanno creato delle nuove strain, delle nuove colonie, di api. Una di queste, cioè, questo è durato per gli ultimi 14 anni, questo è stato fatto. E sono arrivati a creare questa nuova colonia di api che si chiama polline. E perché hanno un'alta capacità di essere impollinatrici e sono molto docili e rispetto alle quelle originarie, le api che facevano molto grooming, sono anche più produttive per quanto riguarda la produzione di miele. Quindi hanno tutti questi vantaggi, sono brave impollinatrici, hanno una perfetta igiene cioè una forte igiene per la varroa e producono anche abbastanza miele. Allora, cosa hanno fatto? Una cosa molto stressante per le api è quando vengono usate per quello che stavo dicendo prima, Andre, quindi vengono prese queste arnie e vengono caricate su dei camion e vengono portate negli Stati Uniti da una costa all'altra, andando a seguire i tempi di impollinazione delle varie crops, quindi delle varie, orticolture.
Piantagioni, sì.
Sì. E questo è molto stressante per le api. E hanno visto se le api, quelle commercialmente già conosciute, quelle già usate, se avessero la differenza di resistenza rispetto alle nuove api Pollen. Quindi hanno iniziato nel 2017 e hanno usato 173 colonie di polline e 193 colonie di api normali standard e le hanno fatte girare dal South Dakota per rimpollinare l'alfalfa e altre orticolture, e poi nell'autunno le hanno spostate in California per impollinare i mandorli, e hanno visto che le colonie di api polline erano il 30% più resistenti per delle api normalmente, quelle standard, per resistere a questi
a
periodi
questi stress.
stressanti. Sì. E comunque tenevano i parassiti molto più sotto controllo. Queste venivano comunque sottoposte ai trattamenti porcine e
Fitoter, sì,
Lavarroa,
terapici.
sì. E avevano più o meno la stessa produzione di miele. Hanno fatto un ulteriore esperimento e hanno provato a vedere di fare non tutti i trattamenti per Lavarroa, ma farne soltanto uno all'inizio e poi vedere come le varie colonie sopravvivevano. E hanno visto che le api commerciali con soltanto un trattamento per Varroa, c'era soltanto il 9% di colonie che riusciva a sopravvivere la stagione successiva, mentre le api polline, il 56% delle colonie polline sopravvivevano. Quindi hanno anche settato un nuovo livello di. Cioè hanno provato un nuovo livello di decontaminazione chimica degli alveari, perché un produttore può anche decidere, se in questo momento usando api standard tu non puoi decidere di non fare un trattamento antivarroa, invece puoi decidere di avere un miele molto più pulito e le api molto meno trattate chimicamente, ok, cerca, non andando a sacrificare il 90% delle tue api, ma andando a sacrificare circa il 40%. Quindi
E
anche
c'è una
questo può
bella
essere.
differenza.
Esatto, un altro approccio che può essere scelto. Quello che poi dicono in questo studio è che questo è soltanto l'inizio, perché nel momento in cui le api polline o comunque delle api che hanno questo comportamento alto nel confronto dell'igiene per la varroa saranno molto diffuse, allora il livello di varroa verrà anche altamente abbattuto. Perché? Perché le api non è come un trattamento chimico in cui poi questo tipo di acaro può anche diventare resistente contro i farmaci, i pesticidi, i fitofarmaci che vengono usati nel trattamento, perché le api li distruggono, quindi ammazzandole, staccandogli le zampe, sterminano veramente questo tipo di parassita. Quindi andando avanti, avendo sempre più api che hanno un comportamento
Che
di igiene,
autonomamente riescono a liberarsi del problema, tu in qualche maniera
questo.
contieni il problema a livello complessivo, cioè non è più una questione
Esatto,
di dove riesci a intervenire. Sì.
ci sarà sempre meno varroa in giro e quindi queste percentuali di resistenza delle api andranno sicuramente a crescere. Quindi questa diciamo che è un'ottima notizia.
Si possono fare 854 commenti su questa storia. Io, vabbè, non sono un consumatore di miele. Per me il miele è troppo dolce, quindi a me tendenzialmente non piace. Però mi rendo conto che senza api faremmo della fame, fondamentalmente. Quindi grazie api per esistere. E ci sono alcune cose che vorrei aggiungere. Una è, se non sapete qual è la proposta della biodinamica per combattere la varroa, cercatela. Vale la pena. No, su questo non vi spoilero, perché è
Si
veramente
può dire
qualcosa.
biodinamica in podcast? Non credo,
Certo
è
che
una
si può
brutta
dire.
parolaccia.
È una brutta parolaccia, ma si può dire quando la prendi in giro, e in questo momento lo sto facendo. Chi sa già che cosa vuol dire combattere la varroa secondo la biodinamica, sa che sto prendendo in giro. Un'altra cosa è, però, questo fatto di selezionare api più fighe, secondo me, è insidiosissimo. Perché le api sono un superorganismo mostruoso. Cioè, prima o dopo prenderanno il controllo del pianeta.
Ma speriamo, sicuramente fanno meno danni di quelli che stiamo facendo noi.
Guarda, le api sono incredibili, eh. Incredibile, cioè io ho un collega che è anche apicoltore
Io ho le api,
è
non lo sapevi,
incredibile,
Andre?
non lo sapevo.
Tre anni.
Quindi sono pazzesche le api,
Sì, mi
pazzesche.
fanno paura da
Ma è
morire.
ragionevole, ma, no, ma non perché pungono, perché veramente possono conquistare il mondo in tre mosse se vogliono. È una
Tipo
cosa.
Minion il prof.
Ma sì, ma sono micidiali, sono straordinarie.
Avevi degli altri commenti che ti ho interrotto con le mie cavolate?
No, già questi sono già più che sufficienti. Davvero, la cosa della biodinamica ve la consiglio fortemente, proprio anche come aneddoto da raccontare agli amici a cena di Pasqua, che però sarà già passata quando uscirà questo podcast.
Quindi ascoltatela indietro nel tempo,
Sarà
oppure
meglio.
ascoltatela l'anno prossimo.
Ok.
Bene,
Direi che è giunto il momento di lasciare la voce a Fabio, al nostro Fabio Gentili, che ha intervistato l'ingegner Marco Fuga, che ha lavorato tanto nello sport dell'automobilistico e oggi è ingegnere di pista di Toyota Hyperhybrid.
Cari amici di Scientificast, in questa esterna intervisto di nuovo il mio amico Marco Fuga, Race Engineer. L'abbiamo sentito qualche tempo fa in merito alla Formula E, dove ha lavorato per circa 6 anni con il team Dragon Speed. Adesso ha cambiato squadra, sta crescendo professionalmente ed è andato in Toyota e adesso ci racconterà qualche cosa di più sui nuovi prototipi nella classe regina, quindi nel campionato del mondo Endurance WEC. Ciao Marco, bentornato.
Ciao Fabio, ciao a tutti, grazie mille per avermi invitato ancora, è sempre un piacere.
Altrettanto, grazie mille. Allora, adesso, dove sei andato a finire di bello?
Allora, adesso lavoro per Toyota Gazoo Racing, che è la squadra corse di Toyota, appunto, che partecipa alle 24 ore di Le Mans e al campionato WEC, World Endurance Championship.
Esatto, che è l'equivalente della Formula 1, il campionato istituito dalla FIA, quindi Federazione Internazionale dell'Automobilismo, dedicata alle vetture a ruote coperte.
Esattamente, è la categoria regina delle gare endurance, che vuol dire gare minimo di 6 ore, e alcune sono di 8 e la più famosa è la 24 ore di Le Mans, che è appunto 24 ore di gara, che tu conosci bene avendo partecipato già diverse volte.
Esatto, per te è un esordio, se non sbaglio.
Per me è un esordio e lo faccio anche con uno dei team principali, quindi un po' di pressione, però dai,
Ci
fa
sta.
parte del gioco.
E se non sbaglio, quest'anno cade anche il 100° anniversario della manifestazione.
È un bel modo per iniziare, giusto per
Togliere
temperare la
pressione,
pressione. Grazie.
esatto. Beh, direi che ti stai preparando da tempo. Il progetto è nato giustamente con i giusti tempi. La gara è a giugno, se non ricordo male, è tornata nella finestra storica al 24° weekend dell'anno solare, però tu sei entrato in Toyota già da qualche mese, quindi è in corso un lavoro di preparazione e in realtà anche il campionato è già iniziato, sono state fatte già 2 gare, se non sbaglio, della stagione 2022.
Sì, io ho finito il campionato di Formula E della stagione scorsa, ho lasciato il Team Dragon e quindi da settembre ho iniziato con Toyota. Ho partecipato in maniera più o meno attiva comunque alle ultime 2 gare della scorsa stagione, poi in maniera attiva dai test dello scorso anno. Quindi sì, c'è una preparazione piuttosto lunga, test, simulatore e anche appunto la prima gara della stagione a Sebring, che purtroppo non è finita benissimo per noi, quindi chi ha voglia di cercare su YouTube l'incidente della macchina numero 7, ecco, quello è stato il mio esordio in questo campionato. Comunque sì, molto scenografico, per fortuna il pilota sta bene e insomma può anche, diciamo, dimostra la sicurezza delle nuove vetture, che nonostante siano ibride, appunto non è successo niente di pericoloso, nonostante un incidente ad alta velocità.
Esatto, io ricordo comunque anche un episodio che è capitato ad Alonso anni fa in Formula 1 probabilmente per colpa di un impatto che c'era stato in curva 2 a Barcellona, è stato, diciamo, sottoposto a uno shock elettrico che gli ha fatto, diciamo, tornare all'età adolescenziale per qualche tempo. Cioè lui aveva dimenticato anni interi della sua vita, poi ha recuperato. Per cui è chiaro che montare a bordo dei dispositivi in alta tensione aumenta i fattori di rischio in caso di incidente. E comunque, ecco, mi sembra
Esatto.
che si stia facendo di tutto per rendere comunque questi veicoli il più possibile sicuri. Che
Sì,
cosa
esatto,
hanno?
da quel tempo lì sono stati fatti molti miglioramenti,
Esatto.
assolutamente.
Beh, poi, essendo anche passato in Formula E lungamente, hai avuto anche lì modo di vedere in che modo si cerca di gestire l'energia immagazzinata nelle batterie, come questa viene erogata all'interno del veicolo. Raccontaci qualcosa di queste macchine, perché per noi addetti ai lavori sono chiaramente molto chiare, molto, molto nette. Ma spieghiamo un pochino di più che cosa sono le vetture, che cos'è la vettura su cui tu in questo momento sei impegnato come race engineer, quindi di nuovo la persona che è al muretto, più o meno virtuale con le cuffie, gestisce e coordina l'attività durante la gara e lavora in termini strategici e di gestione ottimale per poter portare i piloti più in alto possibile sul podio.
Esatto, allora intanto il campionato a cui partecipiamo è un campionato in cui corrono diverse categorie, quella, diciamo, forse più famosa può essere la GT, dove corrono appunto le Ferrari che possiamo vedere anche in strada. In verità in comune hanno solo la forma, però quel tipo di macchine lì, Porsche, Ferrari, Corvette, eccetera. E insieme a queste corrono dei prototipi che sono di diversi livelli, LMP2 e la categoria regina che è diventata LMH, Le Mans Hypercar, e nel futuro arriverà LMDH, che invece è la versione americana. Cosa sono queste macchine? Sono dei prototipi, forse qualcuno di voi le ha viste, anche Audi le usava per la pubblicità delle autostradali dopo aver vinto Le Mans. Quindi sono dei prototipi con la forma della macchina di Batman e con il
Rende
top della
molto l'idea, ci
tecnologia.
sta, rende l'idea, la userò.
Esatto. Però a livello tecnologico, come dicevi, sono la Formula 1 delle gare endurance, quindi sono vetture ad altissime prestazioni, che possiamo vedere adesso nei dettagli cosa vuol dire, però anche con un'affidabilità impressionante. Noi per i test facciamo long run o comunque facciamo simulazioni di gara di 33-36 ore senza cambiare componenti vitali, perché ovviamente ogni sosta ai box è tempo perso in pista, quindi conviene appunto trovare il giusto equilibrio tra la vita delle componenti, l'affidabilità e il peso vettura, che purtroppo ovviamente cerchiamo sempre di minimizzare. Dico purtroppo soltanto perché è parte principale del lavoro, ecco, soprattutto dei nostri progettisti. Queste
Sì, perché il
vetture.
regolamento definisce un peso minimo della vettura, che quindi deve essere rispettato, però normalmente è un target difficile da raggiungere, quindi è il lavoro di affinamento, di sviluppo dei costruttori, perché tu fondamentalmente sei un costruttore in questo momento, di ottimizzare il tutto per arrivare il più possibile vicino a questo limite di peso e magari anche la posizione del baricentro, cioè gestire la distribuzione dei pesi per garantire anche le caratteristiche dinamiche ottimali del veicolo.
È esattamente quello il punto, sì, perché anche riuscendo a rimanere all'interno del regolamento, ovviamente il baricentro deve essere il più basso possibile per migliorare le prestazioni e la dinamica del veicolo. Per cui il lavoro di alleggerimento è un lavoro veramente senza fine ed è indipendente anche dai limiti regolamentari alcune volte.
Immagino anche i budget che ci possono essere, perché comunque so che ci sono squadre in Formula 1 usavano addirittura paneti di tungsteno per poter, una volta andati sotto peso, per riportare la vettura al peso minimo previsto, ma avendo una massa molto molto concentrata che potevano installare nel punto più basso della vettura. Quindi materiali speciali, c'è molta ricerca ed è lì che anche spesso si ha un'esplosione dei costi. Siete comunque in una categoria dove non credo ci siano particolari limitazioni di costi.
Non a livello attivo, quindi non budget cap come quello che verrà introdotto in Formula 1, però ovviamente c'è sempre attenzione anche in quello. Anzi, diciamo che i nuovi regolamenti fatti da FIA e ACO, quindi FIA e ACO Automobile Club dell'West, che sono i due organizzatori della 24 ore di Le Mans, sono fatti in funzione di limitare i costi totali in modo di avere più case automobilistiche interessate. Perché ovviamente lasciando completamente libera come si può dire, il design della vettura, i costi esploderebbero, come dici, veramente in maniera eccessiva. Quindi alcune cose vengono limitate per regolamento, ma esattamente come in Formula 1, il gioco è cercare di fare la vettura più veloce possibile all'interno del regolamento, sfruttando le zone grigie, però non esiste nessuna categoria con piena libertà, perché si tratterebbe poi di una gara soltanto a chi può spendere di più, mentre in questo modo,
Assolutamente.
quando più competitor hanno le stesse capacità, si tratta di trovare chi è più bravo, che è quello, insomma, è la parte sportiva del nostro lavoro.
Hai parlato di competitor e facciamo un po' il quadro di chi in questo momento è attualmente coinvolto, impegnato nel campionato 2022 e chi è, diciamo, alla porta, perché sicuramente è una cosa che magari non si sa ancora molto, però magari da italiani può far piacere l'idea che comunque Ferrari è ufficialmente coinvolta nel progetto, quest'anno inizierà a portare la vettura in pista per i primi test e l'anno prossimo fa conto di partecipare anche lei. Quindi a questo punto si parla di Toyota, Glickenhaus, se non sbaglio, Ferrari sta arrivando, e ce ne sono altri di importanti costruttori che vogliono cimentarsi in questa categoria?
Allora, se parliamo di LMH, quindi LMH, appunto sono quelli che hai citato, arriverà Alpine nel 2024, Peugeot probabilmente entro la fine dell'anno. Loro avevano inizialmente detto che avrebbero fatto l'Le Mans quest'anno, ma per motivi tecnici non riescono, e questo vi può far capire la difficoltà di organizzare, di realizzare una vettura di questo tipo. Quindi anche Peugeot con PSA alle spalle non è riuscita a
Esatto,
rispettare, ecco,
una
il
squadra che in
target.
passato ha vinto Le Mans nella classe regina, quindi hanno sicuramente delle basi alle spalle, sono fermi da un po' nella classe, appunto nella LMP1, però comunque ecco, lascia intendere che non è banale, anche Ferrari stessa l'impegno è molto molto importante.
Esatto, è anche motorista in Formula 1, e il team Alpine è comunque Renault, quindi comunque tecnologie e conoscenze ce le hanno, nonostante questo. Scusa, Renault non c'entra niente, ho detto una cavolata. Però
Peugeot.
comunque con Citroën, esatto, con Citroën in DS in Formula E, e la vecchia LMP1, come dici tu, le tecnologie ce l'hanno, ecco. E niente, anche loro hanno dovuto rallentare. Ferrari sta costruendo anche un nuovo stabilimento, entrerà appunto anche lei il prossimo anno, e perdonatemi, saremo noi l'anti-Ferrari, speriamo di riuscirci perché sarà una sfida molto interessante.
A livello puramente sportivo, chiaramente come sempre per me vinca il migliore. Mi fa piacere che ci siano coinvolgimento di case importanti proprio perché questo tiene alto il livello dello spettacolo. E tra parentesi, il team che porterà in pista i prototipi Ferrari è il team per cui lavoro io, F Corse, quindi mi fa piacere essere in qualche modo partecipe. Non direttamente, ma comunque partecipe della realtà che si è presa l'onere ed è stata investita da Ferrari, di questo importantissimo progetto.
Eh sì, e poi ci dicevo che queste sono quelle che arriveranno in LMH, e poi ci sarà la parte di LMDH. Quindi spieghiamo un attimo qual è la differenza tra le vetture prima di continuare. La differenza nasce per coinvolgere in un unico regolamento le vetture europee, o anzi partecipanti al mondiale, e quelle americane. Perché fino ad oggi i regolamenti erano piuttosto diversi, per cui le macchine non potevano spostarsi da un campionato all'altro. Le macchine americane, perdonatemi, sono un po' più semplici a livello tecnologico, non c'è l'ibrido e hanno sistemi un po' meno sofisticati di quelle che erano le LMP1 del mondiale. Sono molto veloci invece perché hanno comunque molta potenza, basso peso e molta aerodinamica. Quindi era un regolamento completamente diverso e diventava difficile bilanciare le due categorie, per cui sono sempre rimaste separate. Addirittura a Sebring, il mese scorso abbiamo fatto la 8 ore nostra e la 12 ore loro, però non siamo mai stati in pista nello stesso momento. E dal prossimo anno queste due realtà avranno dei regolamenti in comune, però per accontentare tutti con due regolamenti diversi che vengono equiparati. Quindi LMH, la nostra, sarà ibrida con motore elettrico anteriore, come è tuttora la Toyota GR010, motore elettrico anteriore e motore termico a combustione posteriore. E avremo il brake by wire all'anteriore, quindi il posteriore è collegato direttamente dalla pompa freno, andrà direttamente sui freni per motivi anche di sicurezza, mentre l'anteriore verrà utilizzato, anzi viene utilizzato, un brake by wire, quindi un controllo elettronico della ripartizione della frenata. Nel caso in cui ci siano problemi con questo brake by wire, comunque si può convertire con una valvola bypass ad un sistema tradizionale in cui tutti i freni sono collegati alle pompe freno.
Meccanicamente. Il brake by wire è una scelta di Toyota o è da regolamento?
Allora, il regolamento è un po' aperto perché, per esempio, Glickenhaus non l'aveva fino a Sebring. Il regolamento sta evolvendo appunto per accontentare i vari competitor e le varie realtà che hanno disponibilità diverse e tempi diversi. Per cui, sinceramente, non ricordo se è già obbligatorio, però lo sarà. E comunque è un vantaggio talmente grande che non averlo comporta un deficit di performance non banale. Quindi sicuramente sarà qualcosa che tutti vorranno avere, però per regolamento non si può avere su entrambi gli assi.
Corretto, direi che in qualche modo dà una pura, comunque una garanzia di una capacità frenante puramente meccanica a fronte di un qualunque tipo di avaria che ci possa essere sulla parte elettronica.
Esatto.
Si era
Le
parlato,
LDH.
semplicemente una cosa veloce, si era parlato qualche puntata fa dello steer-by-wire, perché comunque sta entrando da questo mese in commercio una vettura sempre di Toyota, che avrà, come dicevo, lo sterzo-by-wire. E questo è stato fatto su vetture stradali, quindi si è arrivati a un livello di affidabilità tale da potersi permettere di metterlo su una vettura commercializzata. Il brake by wire è un qualcosa che è sicuramente ancora molto lontano, e questo, diciamo, lo stai dimostrando tu, che comunque chi ha un budget quasi illimitato, comunque budget importanti, ha interesse tecnico a utilizzarlo, ancora non riesce a metterlo in pista. Quindi questo fa capire anche quali sono le difficoltà tecniche che richiede l'innovazione e che poi magari negli anni a venire diventano di fruizione più comune, ma a monte appunto di grandissimi investimenti. E questo è proprio, siamo sullo spigolo tra appunto lo steer by wire e il brake by wire. Tra qualcosa di commerciale e qualcosa che è assolutamente ancora da finire, di affinare, di sviluppare.
Sì, esatto, di steer by wire appunto in pista non ho esperienze dirette, ho sentito storie di problemi per esempio nell'attraversamento di zone di cavi alta tensione eccetera in cui entravano problemi di comunicazione all'interno dello steer by wire e questo ha causato sterzate improvvise, non previste, problemi di questo tipo. Quindi mi fa piacere che ora abbiano risolto tutti i problemi di isolamento e di sicurezza relativi appunto a questa tecnologia. Per il brake by wire invece, ok, in Toyota ho trovato tutto già sviluppato, però in Dragon, le mie esperienze in Formula E, sono stato coinvolto nello sviluppo del brake by wire della nostra vettura e posso dire sì che è piuttosto complicato ed è anche molto facile avere problemi grossi, cioè si può veramente sbagliare poco e trovarsi senza freni. Per esempio, oppure non avere previsto una circostanza per cui fa sì che la macchina faccia un incidente o comunque vada in ghiaia. A noi è capitato, ovviamente, nelle fasi di sviluppo succedono queste cose, però
Esatto.
capisco, in un'autostradale non ci si può permettere il minimo errore.
Assolutamente sì. Ok, a parte appunto, come dicevi, la trazione elettrica sull'anteriore, la frenata by wire anteriore e una architettura più convenzionale sul posteriore, che cosa caratterizza queste vetture innovative?
Allora, a livello regolamentare c'è stato uno step molto importante che invece di limitare per esempio le superfici come veniva fatto prima, eccetera, in questo momento tutte le vetture vengono provate alla Galleria del Vento, quelle del WEC vengono provate in Europa, quelle dell'America vengono provate in una struttura americana e quindi tutte devono rispettare una certa finestra di carico aerodinamico per resistenza aerodinamica. Quindi tutte le vetture vengono omologate all'interno di queste finestre. Se però una vettura del WEC vuole partecipare a una competizione americana che si chiama IMSA, dovrà fare l'omologazione anche nella galleria americana, perché ovviamente ogni galleria ha i propri metodi di misurazione, i propri coefficienti, eccetera. Quindi per davvero rispettare la massima competitività e il massimo bilanciamento, hanno realizzato questo nuovo regolamento che secondo me è molto all'avanguardia e funziona molto bene. Oltre a questo, una cosa sempre molto interessante dal punto di vista regolamentare è che adesso la potenza viene misurata alla ruota, quindi tramite sensori di torque, sensori del momento sviluppato sui semiassi, sia all'anteriore che al posteriore, appunto viene misurata la coppia su ogni singolo asse e viene calcolata la potenza in base a questo e in base alla velocità delle ruote. Questo fa sì che la potenza entri in quello che si chiama BOP, Balance of Performance, per cui se una vettura è molto superiore alle altre, gli verrà accreditata, non so come dire, una potenza, potrà utilizzare una potenza minore in modo di avere un bilanciamento più equo tra le varie vetture. Ovviamente è tutto fatto in funzione alle MAN per avere il massimo bilanciamento E ovviamente questo fa sì che poi bisogna essere molto bravi a giocare sempre all'interno di questi regolamenti e ovviamente rispettando tutto quello che la FIA ci impone, che è uno dei motivi per cui a Sebring si sono visti degli equilibri un po' strani rispetto alla fine dell'anno scorso. Chi insomma segue un po' il campionato capisce a cosa mi riferisco.
Allora, hai messo in luce sicuramente un aspetto molto particolare perché ovviamente in un campionato aperto, come è anche la Formula 1, c'è chiaramente un regolamento che dà delle indicazioni molto precise, diciamo, delle indicazioni su come le macchine devono essere fatte o quali limiti devono rispettare. Poi le squadre sono libere di interpretare all'interno di queste regole al meglio il veicolo. E poi esiste anche questo balance of performance che in realtà in Formula 1 non esiste e che cerca di livellare le performance delle vetture che comunque sono tutte state fatte secondo il regolamento. Questa cosa in qualche modo quindi è come se per lo spettacolo andasse a penalizzare i più bravi per permettere di competere anche a quelli meno bravi. Questa è un po' una mia piccola polemica, però è un peccato che una squadra investa soldi, risorse umane, intelligenza e ricerca, pur rispettando il regolamento, ottenere risultati migliori di altri, poi trovarsi limitato dal regolamento in seconda battuta.
Esatto, diciamo che abbiamo un avversario in più.
Sì, esatto. Ricordo un episodio che in Ferrari. Come vi dicevo prima, io lavoro comunque per la squadra che porta anche in pista le vetture ufficiali GT, con cui ha più volte vinto l'anno scorso svariati titoli, erano riusciti a ottimizzare il pit stop, dove effettivamente deve essere il più veloce possibile, guadagnando qualche secondo in funzione di scelte strategiche e tecniche di come veniva fatto il cambio gomme. Per risposta la FIA ha ridotto il serbatoio della vettura per obbligarli a fare un pit stop in più su una gara di durata. Quindi lo sforzo di una squadra, indipendentemente dal fatto che fosse meno Ferrari in generale, una squadra che impegna persone e risorse per inventare soluzioni per migliorare le performance complessive, viene poi dopo ribilanciata da un regolamento. E quindi
Infatti è un
questo è.
po' una partita a scacchi, bisogna trovare il momento giusto. Quando si trova un'innovazione, bisogna trovare il momento giusto in cui inserirla.
Esatto,
Questo è un po' il
esatto.
gioco.
Assolutamente sì, poi si gioca a nascondere le performance fino al momento giusto e poi fondamentalmente tutto viene fatto in funzione di Le Mans. Quindi anche le gare di precedenti vengono fatte proprio per portare la squadra e la vettura in condizioni ottimali per la gara di Le Mans, che in termini di punteggio, in termini di prestigio, vale quasi tutto il campionato del mondo.
Sì. Però anche il lato positivo è che facendo così livellano anche le LMH che citavo prima con le LMDH che sono la versione fatta per l'America in cui diverse case tra cui Porsche, Audi, Cadillac hanno deciso di investire su questa categoria invece che LMH. La differenza principale è che per loro l'ibrido sarà al posteriore, sarà limitato a 50 kW e non i 200 che abbiamo noi. E avranno il brake by wire al viceversa, quindi sull'asse
Posteriore.
posteriore, come era in Formula E, come parlavamo l'altra volta della Formula E, e quindi e avranno un'aerodinamica un po' più, cioè non è più limitata a dire il vero, però un po' più base, lasciami dire, perché in verità loro avranno delle componenti standard tra le varie vetture, tra cui appunto l'ibrido che sarà sviluppato da Bosch, in teoria dovrebbe essere una categoria un po' più economica, che avrà chassis realizzato da quattro costruttori solo, quindi chi altro vorrà entrare dovrà acquistare componenti da questi, avrà libertà sul motore e una certa libertà sull'aerodinamica, però con uno chassis che è già costruito, mentre nel caso nostro invece abbiamo massima libertà su tutte le componenti.
Certo, chiaramente. Filosofie diverse e costi chiaramente diversi.
Esatto.
Ci sono altri aspetti che secondo te vale la pena di mettere in luce che identificano questa categoria rispetto alle precedenti, ai prototipi o comunque rispetto a magari anche una Formula 1 per portare anche a chi ha meno conoscenze specifiche, degli aspetti sicuramente particolari perché sono macchine molto affascinanti, molto complesse, molto ricche di innovazione e è anche difficile farle comprendere fino in fondo.
L'aspetto più interessante secondo me è relativo al fatto che queste macchine devono correre per 24 ore ininterrottamente e comunque mantenere una performance di un certo livello. Ricordiamo per esempio cosa aveva fatto Porsche col record del Nürburgring di Spa, in cui le prestazioni sono all'altezza di una Formula 1. E la cosa interessante è che ci sono tre piloti per macchina che si alternano, addirittura quattro in alcune situazioni. E di conseguenza non esiste più il concetto di fare la macchina intorno ad un pilota, bisogna accontentare quattro piloti, bisogna realizzare il miglior setup per il pomeriggio quando la pista e l'aria sono calde, per la notte quando invece è freddo, per l'alba
Se
quando si alza
inizia a
l'umidità.
piovere.
Se inizia a piovere non c'è di sicuro il tempo di chiamare la macchina al box e cambiare l'assetto, si montano le gomme da bagnato e
E
quindi c'è
via.
tantissimo lavoro dal punto di vista software, in modo di cambiare quello che si può cambiare durante la gara, perché tutti i settaggi si possono cambiare, bisogna prevedere tutti i possibili problemi, quindi essere veramente pronti a livello sia di procedure che a livello di all'interno della vettura, come non so, a volte anche sensori ridondanti oppure software che escluda dei sensori nel caso in cui questi non funzionino più, o prevedere dei problemi che la macchina può avere. E quindi è un concetto completamente diverso. E anche pensando al campionato, al di là della 24 ore di Le Mans, che come dicevi è la gara regina, il campionato è fatto da 6 gare. Quindi ogni gara ha un peso molto molto alto, non si può rischiare di dire andrà meglio la prossima, non si può lasciare nulla al caso. E questo comprende un grandissimo lavoro sia per i piloti, che ovviamente devono spingere al massimo, ma essere un po' conservativi perché comunque la gara dura tantissimo, soprattutto nei sorpassi e nei doppiaggi, perché come dicevamo sono quattro categorie che corrono in contemporanea con prestazioni molto molto diverse, sia in curva che in
In
velocità di
rettilineo,
punta. Quindi
sì, esatto.
non è facile gestire il traffico. Anche Alonso, per esempio, si è distinto più che sul tempo sul giro, si è distinto nella gestione del traffico quando appunto correva per Toyota. E appunto, la squadra, lo stesso come dicevi tu, nei pit stop, per esempio, perché perdere un secondo, mezzo secondo ogni pit stop è una cosa che in pista i piloti fanno davvero fatica a recuperare. E non si tratta più di un singolo pit stop o due come in Formula 1, si tratta di pit stop molto più lunghi perché il numero di persone è molto ridotto, quindi devono correre da una parte all'altra della macchina con le gomme in mano. Quindi anche a livello fisico richiede uno sforzo non da poco e devono farlo per 24 ore continuative con step di mezz'ora, tre quarti d'ora, un'ora, dipende poi anche dalle condizioni di pista.
Che più o meno è limitato dalla capacità del serbatoio, perché normalmente i pit si fanno per la benzina, quindi è l'autonomia
Esattamente.
del veicolo.
Tranne l'anno scorso, 2 anni fa, in cui la pioggia ha scombussolato i piani e le macchine hanno fatto quanti 8-10 pit stop in più del normale, proprio perché le condizioni continuavano a cambiare.
Eh sì,
Quindi
beh, gara a settembre siamo comunque non lontani dall'oceano, perché Le Mans in linea d'aria non è lontano dall'oceano, le condizioni meteo sono state veramente molto molto bizzarre, come normale che sia in autunno, e quindi questo è complicato. Normalmente, a parte la telemetria che comunica tutte le informazioni che arrivano dai sensori della vettura, si lavora Le Mans anche in tempo reale con i satelliti meteorologici, quindi c'è una visione in tempo reale delle perturbazioni, proprio perché a Le Mans è molto critica la gestione corretta dell'arrivo delle perturbazioni su un circuito di 14 passa km, può essere che in una zona diluvi e dall'altra ci sia il sole, e quindi sono tanti gli aspetti che rendono la gara di Le Mans molto 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 particolare, unica al mondo.
esatto, succede già nei circuiti standard di Formula 1, abbiamo esperienza, insomma, tutti di aver sentito, aver vissuto, insomma, che, non so, una parte della pista pioveva, in un'altra no, però Le Mans, ovviamente, è circuito molto più lungo, questa cosa viene estremizzata. Quindi
È
è un nuovo
tutto
concetto per
esagerato,
me.
sì. Infatti, per te è un'esperienza nuova. Io ti dico, Le Mans è l'esasperazione di tutto, uomini, mezzi, strumenti, attrezzature, metodi di approccio, di calcolo, gestione della benzina, è tutto portato al limite. E vincere Le Mans vuol dire veramente, è come laurearsi nel motorsport.
Eh sì. Vedremo come
Allora,
andrà, speriamo bene.
in bocca al lupo perché mancano un paio di mesetti, direi che il prossimo target è quello, giusto? Non ci sono gare prima, se non sbaglio.
Avremo Spa il 7 maggio, che è la
Ok.
gara precedente, un mese prima di Le
Di
Mans.
Le Mans. Ok, quindi siete in preparazione per Spa e poi dopo si prendono le valigie e si va a Le Mans. Io Marco ti ringrazio tantissimo per questa bella chiacchierata, ci hai portato all'interno del mondo di queste vetture nuove, quello che è appunto lo stato dell'arte delle vetture ruote coperte. Ti ringrazio ancora per la disponibilità, è sempre un piacere e non escludo che ci possiamo sentire di nuovo a questi microfoni. Grazie mille
Molto
Marco.
volentieri, grazie mille Fabio e ciao a tutti. A
A presto, ciao,
presto,
riporto,
ciao ciao.
ridò la linea allo studio, ciao.
Bentornati nei nostri studi virtuali, siamo di nuovo qua io e Ilaria e siamo pronti al momento che in realtà io non aspetto quasi mai, ma c'è evidentemente qualcuno che forse lo aspetta per davvero, cioè quello della Barza.
Sì, l'ultima volta che ho registrato, che ero con Luca, commentavamo questo fatto che se metti Barza Brutta su Google esce Scientifica.
Perché forse siamo gli unici che le chiamiamo Barza, spero che sia perché siamo gli unici che le
Ma
chiamiamo
anche
Barza.
Barzelletta Brutta esce Scientifica. Comunque, ormai siamo, cioè proprio il nostro, non è neanche una bandiera, uno standardo. Io ho una Barzelletta Brutta in maniera
In maniera
orrenda.
brutta.
Brutta al quadrato. Oltretutto parla di matematica,
Stai
quindi
creando
lo
grandi aspettative.
so, hype.
Hype,
Perché un libro di matematica è sempre infelice?
hype. Non lo
Perché ha un
so.
sacco di problemi.
Beh, in
Wow,
effetti.
wow, 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 orrendo.
Poverino. Poverino.
Poverini noi anche.
Ok. Bene, direi che è giunto
No.
quindi il momento di beh, insomma, no, non male o male.
Sì,
È giunto.
Andrea, è giunto il momento che ci tiri su tu il
E non
morale
so
e
se
ci
ci
parli
riuscirò.
di una questione davvero. Vabbè, come se no, ci parli di una cosa attualissima e interessantissima di cui io non ho capito una fava, quindi aspetto che me lo spieghi tu.
Attualissimissima, che è la misura del bosone W fatta da un esperimento che in realtà ha chiuso da anni. Quindi attualissima ma con giudizio, nel senso che allora, la notizia probabilmente magari l'avete già anche sentita, nel senso che c'è stata questa misura fatta da CDF, che è uno dei rivelatori dell'acceleratore Tevatron di Fermilab, e la misura che è stata fatta è appunto una misura della massa del bosone W con, come si dice in questi casi, unprecedented precisione. Cioè, nessuno ha mai fatto una
Come
misura così figa finora.
una cosa che non era mai stata
Ma mai
vista.
vista una roba così incredibile. E in effetti la misura è precisa per quello che è stato pubblicato un articolo su Science la settimana scorsa, per una parte su 10, meglio di una parte su 10.000. E effettivamente misurare il peso di qualcosa meglio di una parte su 10.000 non è facile. Ora, per capire, diciamo, un po' il perché c'è interesse intorno a questa misura, forse conviene fare un piccolo passo indietro e vedere che cos'è il bosone W e perché è importante la sua massa. Il bosone W è una delle particelle che mediano l'interazione debole. Cioè, quando noi parliamo di interazioni fondamentali, ci sono una serie di particelle, che sono qualche decina, che si scambiano delle altre particelle per interagire tra di loro. Tipo, ad esempio, due particelle cariche possono scambiarsi dei fotoni e scambiano interazione elettromagnetica. Alcune particelle, non tutte, possono scambiarsi degli altri mediatori, che si chiamano bosoni vettoriali intermedi, non so esattamente perché. Cioè, sì, so perché si chiamano le varie pezzi, però diciamo sono nomi non chiarissimi. Quindi i bosoni vettoriali intermedi sono particelle che ci consentono di descrivere l'interazione debole. L'interazione debole è quella che, per esempio, fa sì che un neutrone possa decadere sia da solo che all'interno di un nucleo. Quindi, per esempio, alcuni nuclei radioattivi, come può essere l'elio 3, si trasformino, no, l'idrogeno 3 si trasformi in elio 3, per esempio. Cioè, ci sono decadimenti radioattivi di questo tipo, o il muone decada in un elettrone e due neutrini. Queste sono tutte interazioni che sono appunto mediate da due tipi di, diciamo, da tre bosoni intermedi, che sono una coppia di bosoni W, W più e W meno, che sono uno è carico positivamente e l'altro è carico negativamente, e lo Z0 che invece è neutro. Queste sono particelle che sono valse il premio Nobel, lo Z0 in particolare, a Ruby e van der Meer nell'85, con misure sul superproton sincrotrone del CERN. Insomma, sono particelle che esistono, sappiamo, sono state osservate da circa 40 anni, nell'83 il W e nell'85 appunto i Z. Quindi dovremmo già sapere qualcosa di queste particelle e il cercare di fare delle misure di massa sempre più precise è stato uno dei goal della fisica delle particelle degli ultimi 40 anni, per l'appunto. Questo
Ma
perché?
Andre, domanda a questo punto, a che cosa serve sapere la massa di un bosone? La domanda è difficile, fate una faccia.
Perché in realtà la fisica delle particelle non serve a niente. In generale, in assoluto non serve a niente, se non a
No,
darmi lo stipendio.
all'interno della fisica delle particelle, perché è
E quello è
interessante
figo,
sapere questa cosa?
perché le masse delle particelle non sono indipendenti tra di loro. Cioè, il modello standard delle particelle elementari prevede che le particelle possano avere una massa, ma il meccanismo attraverso cui hanno una massa è un meccanismo complicato. Cioè, non è la massa delle particelle non è un parametro che noi misuriamo, ma è un qualcosa che è legato all'interazione delle particelle con il campo di Higgs, e il campo di Higgs è legato a tutte le particelle e tutte le particelle sono legate tra di loro. Quindi le masse di alcune particelle possono essere calcolate conoscendo le masse di tutte le altre, e in particolare la massa del bosone W può essere calcolata con grande precisione conoscendo le masse delle altre particelle.
Allora non ti ho fatto una domanda troppo a
No, no,
cazzo.
anzi, è proprio il fulcro della questione, cioè il fatto che da una parte noi sappiamo calcolare con grande precisione questa massa, e la sappiamo calcolare anche quella per una parte su 10.000. Noi oggi sappiamo che è 80.356 più o meno 8 megaelectron volt. I fisici
Più o meno
misurano la
8 mi fa
roba, è più o
impazzire.
meno 8, è l'errore. In realtà è più o meno 4, più o meno 4, perché c'è una parte errore sistematico e una parte errore statistico, però combinato fa più o meno 8. Questo vuol dire una parte su 10.000, quindi una precisione molto grande. Il problema è che l'ultima misura che è stata fatta di CDF ci dice che la misura sperimentale non è compatibile con la misura teorica, perché è 80.433.5 più o meno 9.4, e quindi sono distanti. Cioè, la differenza in realtà è poca tra una e l'altra, nel senso sono 80 megaelettron volt su 80.000, quindi una parte su 1.000.
Sì, per un biologo sarebbe veramente errore della bilancia.
Però l'errore sì, no, però l'errore della bilancia è una parte su 10.000. Quindi se io misuro una cosa con una precisione di una parte su 10.000, tu la misuri con una precisione di una parte su 10.000, ma la differenza è una parte su 1.000, c'è qualcosa che non va.
Sì,
Vuol dire che sono
un ordine
diverse.
di
Eh
grandezza.
sì, vuol dire che la differenza è molto più grande dell'errore che stiamo facendo sulle misure. E questo è difficile da spiegare. Questo è strano, nel senso che non stiamo, appunto, stiamo parlando di particelle che conosciamo da un sacco di tempo e per le quali esistono un sacco di misure sperimentali della massa, solo che hanno tutte errori più grandi. Per esempio, la vecchia misura di LEP, che è l'acceleratore che stava prima di LHC, è 80.376 più o meno 33, che è compatibile con tutte e due. Tra l'altro, la cosa divertente è quella. Poi c'è Tevatron, nella misura precedente, era 80.387 più o meno 16, LEP più Tevatron 80.385 più o meno 15, e una misura più recente di Atlas 80.370 più o meno 19. Quindi in realtà queste misure sono tutte più o meno nella stessa zona, ma l'ultima, che è la più precisa, tira ad allontanarsi da tutte le altre. È sovrapposta la maggior parte di tutte le altre, ma non alla previsione teorica, che è significativamente più bassa. E questo potrebbe essere, ovviamente, usiamo un sacco di condizionali, perché la fisica delle particelle è fatta di solito con analisi matematiche estremamente accurate, estremamente raffinate. Per ottenere questa misura, sono stati analizzati circa 4 milioni di eventi in cui sono state prodotte, queste particelle, bosoni W. Quindi, insomma, di solito una misura fatta con 4 milioni di casi è una misura molto accurata. Nessun medico riuscirà mai a misurare qualcosa su 4 milioni di malati, perché
C'è una
4
buona
milioni. Eh sì,
statistica,
infatti,
diciamo.
sì. Diciamo, la statistica è estremamente grande. perché altrimenti non si riuscirebbe ad ottenere un errore così piccolo. Però una volta che abbiamo fatto una statistica così grande, abbiamo ottenuto un errore così piccolo, scopriamo che la misura non torna con le misure precedenti, che a loro volta sono state fatte con statistiche molto grandi ed errori molto piccoli. Quindi l'errore che otteniamo sulla misura calcolata è dello stesso ordine di grandezza piccolo rispetto a quello della misura effettuata con lo strumento. E allora che cosa vuol dire? Se questa misura sarà confermata, vuol dire che qualcosa è sbagliato nella teoria, e questo è molto improbabile, o qualcosa manca nella teoria, e questo è più
Ah,
probabile.
ma infatti te lo volevo. Era quello che la mia domanda successiva. Non penso che tu ci stai raccontando questa storia soltanto
Soltanto
per
perché,
dirci
eh sì.
che le misure vanno un po' meglio adesso, che c'è qualcosa da raccontare.
Eh sì, la grande speranza di tutti noi da decenni a questa parte è che al di fuori del modello standard ci siano delle particelle ancora sconosciute. Questo perché giustificherebbe il nostro stipendio, ma soprattutto perché spiegherebbe tutta una serie di anomalie che ci sono nel modello standard. Cioè, noi sappiamo che il modello standard funziona egregiamente, però c'ha dei buchi qua e là. Ci sono tutta una serie di cose che non sono spiegate nel modello standard, non sono chiare nel modello standard. Perché i neutrini sono così leggeri rispetto alle altre particelle? Le particelle più o meno sono nelle stesse ordini di grandezza di massa. I neutrini sono leggerissimi al confronto. Questo è anomalo. Ci sono poi delle anomalie sul fatto che se uno fa. È difficile fare conti nella fisica delle particelle. Di solito, quando facciamo un calcolo, dobbiamo risolvere una specie di serie. Non so se chi si ricorda le serie di Taylor per approssimare le funzioni, non sono serie di potenze. Ci sono dei calcoli che sono similari, in cui uno divide il problema e lo fa per approssimazioni successive. E quindi per approssimazioni successive il calcolo diventa sempre più raffinato e la misura diventa sempre più precisa. Il problema è che nella fisica delle particelle sostanzialmente tutte le misure, tutti i calcoli fatti in questo modo, si chiama perturbazioni, sostanzialmente approssimazioni successive, diventano tutti infiniti. E ora, visto che le masse delle particelle non sono infinite, le sezioni d'Urteil non sono infinite e così via, vuol dire che c'è qualcosa che non quadra. Per togliere questi infiniti ci sono dei trucchi matematici che sono, alcuni sono trucchi da poco, cioè in realtà in generale la misura diventa infinita, ma ci sono una marea di casi in cui in realtà non è infinita, e questo è rassicurante. Ce ne sono alcune che invece sono infinite e basta. E per proteggere queste grandezze, come si dice in gergo, occorre che ci siano delle simmetrie che in qualche modo impediscano a queste grandezze di divergere e diventare infinite. Questa cosa funziona se noi aggiungiamo delle altre particelle al nostro modello, fondamentalmente. Solo che nessuno l'ha mai osservata quelle particelle in più che speriamo ci siano. E allora cosa andiamo a cercare? Andiamo a cercare qualche misura che sia in contrasto con le previsioni del modello standard e ci dica: ok, guarda, questo numero dovrebbe essere 80.356 più o meno 8, ma è
Ma, e
80.450. Allora c'è
quindi
qualcosa che non va. E allora noi siamo lì che ci brillano
W
gli
ci sta
occhi.
dicendo qualcosa di molto
Esatto,
interessante.
perché a quel punto gli diciamo: ma va a finire che c'è davvero qualcosa che non dovrebbe esserci o che ancora non conosciamo? E lì abbiamo un'indicazione perlomeno che non tutto va esattamente come il modello standard prevede. E questo uno dice: beh, il modello standard fallisce, è brutto, siete tristi. No, anzi, siamo felicissimi.
Viene superato, non è che fallisce.
Sì, vuol dire che finalmente stiamo vedendo qualcosa per cui quello che già sappiamo non basta. E noi già immaginiamo che quello che sappiamo non basta. Però non abbiamo nessuna prova sperimentale del fatto che effettivamente ci sia qualcosa in più. Beh, potrebbe
Ah,
essere anche
Andrea,
una
come
serie
si
di.
fanno a osservare delle particelle che non sono mai state osservate?
Si costruiscono acceleratori più grandi e più potenti, si fanno sbattere più particelle tra di loro, perché sai, questi 4 milioni di bosoni W sono stati ottenuti con 8 femtobarn inversi, che è un numero difficilissimo da immaginare cosa
Che
voglia
per
dire.
me manca
Vuol dire
una
facendo.
supercazzola per
E ma
me.
infatti l'ho fatto apposta, facendo
Ah.
interagire tra di loro un numero spropositato di protoni. Tevatron faceva collidere protoni e antiprotoni contro di loro. E non in ogni collisione si formano dei W che io posso misurare, ma una volta ogni tanto si formano. Quindi io devo essere in grado di costruire una macchina che faccia collidere 1 miliardo di volte
Per
protone e
farne
antiprotone per ottenere un bosone
più.
W magari. Adesso, questi sono numeri tirati a caso, però diciamo, più noi andiamo a cercare eventi rari, più i numeri di eventi che dobbiamo creare diventa gigantesco per ottenere un numero sufficiente di eventi rari per poter fare uno studio statistico sopra. Dobbiamo
Certo,
quindi
questo è logico
costruire.
anche per me.
Esatto, dobbiamo costruire delle macchine quindi più potenti, più efficienti, e dobbiamo essere in grado di buttare via tutto quello che già sappiamo. Perché comunque noi facciamo sbattere protoni e antiprotoni tra di loro, in Tevatron facevamo, non esiste più, o in LHC facciamo sbattere protoni e protoni tra di loro e otteniamo un fantastiliardo di eventi di cui già sappiamo tutto. E poi una volta ogni tanto la cosa strafiga che potrebbe farci vincere il Nobel. Quindi dobbiamo essere anche in
Secondo
grado di
me quello
vedere
è
l'evento
la cosa più
unico in
difficile.
mezzo a un miliardo di miliardi di eventi che sono, tra virgolette, banali.
Buttare via quello che sai già e cercare di aprirti al futuro che è l'ignoto e magari farlo in un modo diverso che fino adesso non avresti fatto perché ti sembrava
Esattamente, quindi diciamo
sbagliato.
lo scopo, allora, l'idea nostra è quella lì, cercare qualcosa che ci dia l'indicazione di dove andare a cercare, perché poi anche lì, se tu non sai che cosa fare, fai una macchina che va a energia più alta e speri di vedere una particella nuova. Questo è quello che finora abbiamo fatto. Quindi c'è stato LEP, c'è stato Tevatron, adesso c'è l'HC e via via abbiamo trovato particelle nuove. Superprotosincrotrone aveva trovato appunto il W e lo Z0, poi Tevatron ha trovato ad esempio il quark top, e LHC ha trovato il bosone di Higgs, quindi via via abbiamo trovato particelle nuove che completano il quadro della storia delle particelle. L'idea è magari un giorno di costruire un acceleratore più potente ancora. Ci sono almeno due progetti adesso, il Future Circular Collider, che dovrebbe essere una macchina di 100 km, quindi 3 volte più lunga di LHC e con un'energia di centro di massa di circa 7 volte più grande. Oppure un muon collider di energia confrontabile, ma che fa collidere muoni tra di loro invece che elettroni, che è un casino accelerarli tanto, o protoni che quando si scontrano, in realtà si scontrano due quark all'interno dei protoni, quindi l'energia i 14 TeV nel centro di massa di LHC in realtà ci danno un paio di TeV efficaci per costruire particelle nuove. Quindi insomma ci sono diverse tecnologie che si stanno investigando per fare macchine più fighe.
Quindi un futuro splendente davanti a noi e speriamo di vedere presto queste
Speriamo di
particelle che
osservare
si...
presto cose che ancora non sappiamo.
vedere, osservare, insomma. Bellissimo il futuro della scienza, della fisica delle particelle, provvista da questo bosone W. Grazie bosone W per darci
Grazie,
la
Bosone W.
speranza.
In realtà da qualche tempo stanno iniziando a uscire, sarà circa un anno che ogni tanto escono delle misure che sono in questo leggero disaccordo col modello standard. E almeno la terza, quarta nel giro di un anno.
Sì, ma infatti mi
Tutte.
sembrava di aver già sentito questo discorso fatto da Marco Casalino, che lo faceva con un sacco di aspettativa, era molto felice di vedere questo futuro e diceva speriamo di vederlo tra qualche
Speriamo di
anno, di
vedere
non
della
essere
roba che
troppo
non torna.
vecchi.
Esatto, sì. La cosa più importante è vedere della roba che non torna. Meno
Ah,
torna,
io...
meglio stiamo.
dovete fare biologi, non torna mai
No,
niente.
ma anche da noi, non ti preoccupare.
Non torna mai niente, tutto va e niente torna. Bene, ragazzi, io blocco Andrea perché potrebbe parlare ancora per un'ora e un quarto di queste
Potremmo fare
cose, io
una
lascerei anche
puntata alla
parlare.
settimana che dura una settimana.
Mi sembra che sarebbe veramente una sfida per i nostri ascoltatori. Alcuni potrebbero farli, alcuni ci manderebbero a quel paese. E parlando con i nostri ascoltatori, vi ricordiamo che ci sono un sacco di modi per venire in contatto con noi. Quindi, se ci volete scrivere, ci volete chiedere delle cose, ci volete insultare, ci volete suggerire delle barze brutte o anche soltanto mandarci a quel paese, potete farlo con un sacco di canali. Potete scriverci a info@scientificas.it, potete cercare il profilo di Scientificas sui social, quindi su Facebook, su Twitter, su Instagram. Potete entrare nel nostro super mega gruppo su Telegram, in cui c'è sempre una conversazione fervente a cui non riesco praticamente mai a stare dietro. Scusatemi se mi chiedete delle cose, non vi rispondo, non è colpa mia.
Ogni tanto
Sto dimenticando.
insistiamo.
Sì, è vero. Sto dimenticando qualcosa. Ah, potete darci dei soldi se volete attraverso PayPal. E Andre, cosa mi sto dimenticando?
Direi assolutamente nulla.
No?
Anzi, direi che hai detto tutto perfettamente e quindi l'unica cosa che dobbiamo ancora fare è salutare tutti i nostri ascoltatori e dire alla prossima.
Ciao!